Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Con il Vangelo di oggi, che è la quinta domenica di Quaresima dell'anno B, 2024, è dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, da 20 a 33. E comincia: tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Erano saliti dove? A Gerusalemme, si dice sempre salire perché è sulle montagne, a 800 metri d'altitudine sul livello del mare. Saliti, però questo salire sulla montagna biblicamente ha anche altri bei, bellissimi significati, vuol dire andare ad incontrare Dio. E difatti sul monte, nella città c'è il Tempio, in fondo salgono per il culto, cioè per entrare nel Tempio e dedicarsi alle celebrazioni del culto, che sono sacrifici, canti, ascolto, varie cose che noi non sappiamo. Non sappiamo del tutto. Comunque, erano saliti per il culto durante la festa. Le feste duravano una settimana, anzi 8 giorni, perché il primo giorno c'era la prima convocazione e poi l'ottavo giorno l'altra convocazione, che si radunavano tutti, e negli altri giorni anche c'era festa. Che non vuol dire festa campestre, come si intende adesso in genere da noi, no? Giochi e balli e bracciole e così. Festa vuol dire lode di Dio, dedicarsi a Lui. Erano saliti per il culto durante la festa anche alcuni greci. Quindi ci sono anche dei greci. Cosa vuol dire greci? Che vengono da luoghi, popoli che parlano la lingua greca, e quindi vuol dire che sono pagani, che vengono dal paganesimo, però vengono anch'essi per il culto, quindi vuol dire che hanno simpatia per la fede degli ebrei. Si vede che li hanno conosciuti, hanno conosciuto i loro comandamenti e hanno riconosciuto che sono sapienti, come dice anche il profeta Geremia in una bella pagina, che anche i pagani, gli altri popoli riconoscono la grande sapienza dei comandi che Dio ha dato al suo popolo. E quindi anch'essi vogliono in qualche modo partecipare al culto degli ebrei. Ci sono alcuni greci, alcuni pagani. Così inizia il brano che Giovanni ci presenta. E che succede a questi greci? La cosa interessante è che si avvicinarono a Filippo. Filippo è uno dei discepoli di Gesù. Si avvicinarono a lui, quindi l'hanno cercato. Perché proprio Filippo? Il nome Filippo, almeno il nome, è un nome greco, non è un nome ebraico. Filippo vuol dire amico dei cavalli, è in greco, comunque è un nome greco ed è di Betsaida. Lo dice che era di Betsaida di Galilea, quindi di una cittadina al di là del Giordano, ma su in cima, oltre il lago. Di qua del Giordano c'era Cafarnao, al di là del Giordano, sempre a nord del lago di Genesaret, c'era Betsaida, quindi un luogo vicino, confinante, con quei paesi pagani, e lassù anche la gente era mescolata, e quindi da questo si può spiegare che dei abitanti di questi villaggi, che erano in maggioranza di ebrei, avesse un nome pagano. Vuol dire che i suoi genitori non erano proprio di quelli come i giudei di Gerusalemme, di quelli fedelissimi alle tradizioni. I pagani, questi greci, scoprono che uno dei discepoli di Gesù ha un nome dei loro, Filippo. Filippo il Macedone era il nome di uno dei capi, re o imperatore addirittura, di qualche secolo prima, da cui anche la città di Filippi in Grecia, e anche, no, questa è un'altra, Cesarea di Filippo. Comunque il nome è un nome greco, questo Filippo. Gli domandarono: Signore, e qui la parola Signore è semplicemente un titolo, perché sono pagani, quindi non conoscono, non è il nome di Dio per loro, è un nome di cortesia, come adesso Sior, che si dice a uno, lo incontri, non sai come si chiama. Vogliamo vedere Gesù. Quindi questi greci avevano sentito parlare di Gesù e lo vogliono vedere, cioè incontrare. E non lo fanno da solo, ma vogliono avere un intermediario, che è uno dei discepoli. Questo è bello, questo è interessante, questo è normale anche, lo fareste anche voi. Andate da uno che lo conosce, fammi incontrare il tale. Voglio vedere, vogliamo vedere Gesù. Alcuni greci, quindi non uno solo, neanche due, sono di più, un gruppetto. Vogliamo vedere Gesù. Cosa vuol dire? Che ci sono alcuni greci, cioè pagani, che vogliono vedere Gesù. Vuol dire si stanno realizzando le profezie, che se leggete Isaia trovate, che a un certo punto dice che i pagani prenderanno un ebreo per il lembo del mantello e diranno: vogliamo anche noi venire con voi a lodare Dio, a pregare, vogliamo partecipare alla vostra fede. Quindi ci sono dei pagani che vogliono unirsi, che vogliono anch'essi conoscere e quindi amare Gesù. Ne hanno già sentito parlare. Filippo trova questa richiesta piuttosto impegnativa, portare dei pagani da Gesù. Lui che quando è arrivata la Cananea, ve lo ricordate, la voleva mandare via, non le aveva risposto. Quindi ci vuole un certo coraggio a portare dei pagani a farli rincontrare a Gesù, che lui aveva detto più volte: sono venuto per i figli perduti della casa di Israele, della casa di Israele. Perduti, sì, ma della casa di Israele. E allora Filippo da solo non se la sente di accompagnarli da Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea. Ricordate che Andrea era fratello di Simone, Pietro. Però anche Andrea è un nome greco. Andrea, da Andros, che vuol dire uomo maschio, uomo. Andrea. Quindi si vede che anche a Cafarnao, persino nella famiglia di Simone, c'è un po' questa mescolanza di cultura, se non di fede, ma almeno di cultura. I nomi greci sono arrivati fin lì. Filippo va a dirlo ad Andrea, per avere il sostegno, presentarsi insieme da Gesù, non da solo, forse ha paura di essere mandato via o rifiutato, chi lo sa, e allora vanno in due. E poi Andrea e Filippo, quindi Andrea più coraggioso, ma ci va insieme con Filippo, questo è consolante, vuol dire che anche tra gli apostoli c'erano delle piccole simpatie, come Pietro lo troviamo insieme con Giovanni più volte, negli Atti degli Apostoli, anche nel Vangelo, e così qui troviamo Filippo e Andrea, e così può darsi che ci siano stati anche degli altri. Interessante che Andrea non è andato a dirlo a Pietro. Sono piuttosto liberi Andrea e Pietro, anche se sono fratelli. Andrea e Filippo andarono a dirlo finalmente a Gesù. Voi cosa vi sareste aspettati? Io mi aspetterei sempre, quando leggo questa pagina, che Gesù dica, fateli venire. Invece no. Cioè, non dice mandateli via, ma una cosa più importante, spiega che significato ha per lui, e quindi anche per noi, questo fatto che i greci lo cercano, che dei pagani lo cercano. E allora cosa capisce Gesù da questa ricerca? Rispose loro, ai due discepoli, è venuta l'ora. Gesù capisce che questo è un messaggio del Padre, di Dio, per lui. È venuta l'ora. Vi ricordate che alle nozze di Cana aveva detto alla madre, non è venuta l'ora ancora. Qui adesso è venuta l'ora. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Cioè che il Figlio dell'uomo, e ormai l'aveva usata tante volte questa espressione per parlare di sé, sia glorificato, sia manifestato, venga visto nella sua dimensione divina, sia non solo visto, ma accolto come colui che manifesta il Padre e che da Dio è manifestato come suo, che sia glorificato, che anche lui entri o venga visto nella gloria del Padre, nella vita divina. È giunta l'ora. E Gesù sa che quest'ora, che lui viene visto nella gloria del Padre, quando si compie, cioè si completa il suo amore, perché Dio è amore, sempre. E quando è che si compie il suo amore? Quando dona la vita. E perciò Gesù capisce che l'essere mette in relazione questo essere glorificato subito con la sua morte. Come fare a spiegarlo ai due discepoli e a tutti gli altri e anche a noi? Ecco, in verità io vi dico. Introduce le sue parole con questa solenne espressione in verità ripetuto due volte addirittura. In verità, io vi dico. Cioè, quasi un giuramento. È cosa sicura, è parola divina, oracolo del Signore, dicevano i profeti. E Gesù invece dice in verità, se il chicco di grano. Quindi parla anche ai discepoli con una parabola, brevissima, una riga sola. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, resta solo, resta lì. Starà lì anche secoli, come il grano che hanno trovato nelle piramidi dell'Egitto, resta lì anche secoli, ma solo, non produce nulla, inutile, perché resta lì, nessuno lo mangia, a meno che non venga agli uccelli, dipende se è all'aperto. Se invece muore, produce molto frutto. Se il grano viene, come si dice, consumato dalla terra, muore dentro la terra, produce, viene la spiga e porta frutto. Quindi è importante questo, che muoia il chicco di grano. E allora è facile il paragone con la propria vita. È come dicesse, io adesso, per portare frutto, perché il frutto si espanda anche al di là dei confini di Israele, è necessario che io muoia. Per questo Gesù ha messo in relazione la ricerca da parte dei pagani con la propria morte. Perché è con la sua morte che lui manifesta l'amore, il suo amore e l'amore del Padre, perché lui e il Padre sono una cosa sola. Questo l'aveva già detto e lo dirà ancora. E così questa immagine del chicco di grano, questa piccola parabola, la spiega. Chi ama la propria vita la perde. Chi vuol conservare, vuol restare quello che è, la perde la vita. Se uno non è disponibile a morire, per questo dirà, ha detto varie volte, che per seguirlo bisogna rinnegare se stessi, non conservare la propria vita, rimanere quel che si è. Chi ama la propria vita la perde, e invece chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Chi odia non ha il significato dell'odio, diciamo noi, ma nel linguaggio così che non aveva molti vocaboli, era allora che preferire, chi non preferisce, chi odia la propria vita in questo mondo, chi non ha interesse a conservare la vita in questo mondo, quindi chi vuole uscire da questo mondo, e questo mondo qui ha un valore certamente negativo, questo mondo è il mondo che si contrappone al regno dei cieli, è il regno del nemico, non il regno di Dio. Se uno mi vuol servire, ecco, continua Gesù, visto che sono i discepoli quelli che stanno parlando con lui, Filippo e Andrea, probabilmente erano anche gli altri presenti, se uno mi vuol servire, mi segua, mi viene dietro. E allora, siccome lui è il grano che muore cadendo in terra, allora lo seguono anche quelli che lo vogliono servire e seguire. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Dove sono io? Cioè nella terra che muore e poi che porta frutto. Là sarà anche il mio servitore. Anche lui morirà nella terra come il chicco di grano e anche lui poi porterà frutto. E conclude: se uno serve me, che non è proprio solo il morire, la conclusione, perché sennò chi è che lo segue se finisce nella morte? Se uno mi segue, mi serve, il Padre lo onorerà, riceve tutti gli onori di Dio. E quale sarà l'onore di Dio? L'onore di Dio dura in eterno, perché Dio vive in eterno, quindi riceve l'onore che riceve anche il Figlio. Prima aveva detto: chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Appunto, la vita eterna qual è? È la vita di Dio, che è eterna. Eterna non solo nel senso temporale, di tempo, di durata, ma soprattutto di pienezza, completezza. La vita di Dio è vita di amore, perché Dio è amore. Quindi anche colui che segue Gesù, colui che odia la propria vita in questo mondo, diventerà la sua vita, vita eterna, amore pieno e perfetto. Diventerà vita divina. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. A me viene in mente questa parola quando veneriamo e onoriamo i santi, a cominciare dalla Madonna. Se uno serve me, io credo che Gesù ha pensato a lei quando ha detto questa parola, prima di tutto, anche gli altri, ma chi è che lo ha servito più di Maria? E quindi Maria riceve gli onori del Padre. Per questo possiamo dire che è assunta in cielo e incoronata. E per questo possiamo anche onorare tutti i santi, anche quelli piccoli come noi. Quando ricevete qualche inchino, pensate, si vede che questo inchino lo riceve quel poco di ubbidienza a Gesù che c'è in me. Ecco, non io, ma è rivolto a Gesù. Il Padre lo onorerà. Allora non ci vergogniamo di fronte ai protestanti ad onorare i santi, o di fronte ai testimoni di Geova o di fronte ad altri che ci dicono siete idolatri perché venerate questo o quello. No, il Padre li onora, hanno servito Gesù. Quelli che hanno servito Gesù sono degni dell'onore del Padre, lo dice Gesù stesso. E quindi noi chi siamo per non unirci al Padre ad onorare quelli che hanno servito Gesù, che hanno dedicato la loro vita a Lui, che sono morti per Lui? Adesso l'anima mia è turbata. Gesù sente il peso del morire. Per questo l'anima mia è turbata. In quel momento arrivano i greci, è l'ora della mia gloria. La mia gloria è salire prima di tutto sulla croce. Quindi l'anima mia è turbata adesso. E che dirò? Sta parlando coi discepoli. Dirò, Padre, salvami da quest'ora? Potrebbe dirlo. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Il Padre lo ha mandato perché lui realizzi quest'amore che diventa la nuova alleanza nel suo sangue. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Proprio per questo sono giunto a quest'ora. E questo è lo scopo. Quindi sono arrivato al traguardo. La ricerca dei greci gli fanno capire che è arrivato al traguardo del perché è stato mandato nel mondo. E allora dice, non più ai discepoli, ma si rivolge al Padre. Adesso diventa preghiera quello che continua a dire Gesù. Padre, glorifica il tuo nome. Questo lo dice al Padre. Questa è la preghiera. Glorifica il tuo nome. Cioè, qual è il nome del Padre? Il nome del Padre? Se è Padre, fa vedere chi è il tuo figlio. Glorifica il tuo nome, il nome del Padre, Padre. Padre non esiste se non c'è il figlio. Fa vedere chi è il tuo figlio. Fa vedere che il tuo figlio è unito a te, che è amore come te, che è amore perfetto, completo. Cioè, che sa donare se stesso, la propria vita. Glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. Il momento in cui Gesù si offre, questo momento corrisponde a quello dell'orto degli ulivi, quando dice non la mia ma la tua volontà sia fatta. E corrisponde a quella parola che Gesù ha detto a Giovanni Battista, bisogna che si compia ogni giustizia al battesimo nel Giordano. Quindi io adesso entro nell'acqua per assumere il peccato del mondo, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Gesù entra nell'acqua del battesimo per portare su di sé, prendere su di sé il peccato del mondo, naturalmente con le sue conseguenze. Quali sono le conseguenze del peccato del mondo? Sono la sua morte, la sua offerta per redimere l'umanità dal peccato. Corrisponde, e come al battesimo, in quel momento in cui Gesù si è offerto così, non ha potuto star zitto il Padre, e là ha parlato, ha detto, questo è il figlio mio. l'amato. Vi ricordate? Così anche qui, come sul monte, quando Gesù parlava con Elia e Mosè, di cosa parlavano? Di questo parlavano, del suo passaggio da questo mondo al Padre, del suo esodo, cioè della sua offerta completa. E allora il Padre non può tacere. E anche lì, questo è il figlio mio, ascoltatelo. E questo è un momento che corrisponde a quello, che qui adesso il Padre non può tacere, perché questa offerta che Gesù fa di se stesso merita che venga sottolineata non dagli uomini, ma da Dio stesso. Venne allora una voce dal cielo. È strano che qui non si parli di nube. Dalle altre volte c'era la nube, ma qui viene la voce dal cielo. E allora si sa chi è che parla, perché dal cielo può parlare solo Dio. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Cosa vuol dire l'ho glorificato? Ho già fatto vedere che lui è il mio figlio, che lui è unito con me. In che modo? Gesù l'aveva detto. Io ho una testimonianza migliore di quella di Giovanni. Aveva i miracoli che compiva. Erano opera di Dio. Quindi Dio l'aveva già glorificato, aveva già fatto vedere con tanti segni, prodigi, che in lui agiva l'amore di Dio, la potenza di Dio. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Lo glorificherò ancora, può voler dire che non l'aveva ancora glorificato del tutto e adesso si compie la glorificazione sulla croce. Cioè farò vedere ancora che è lui la pienezza dell'amore, la perfezione, la completezza dell'amore divino. Lo glorificherò ancora. Quell'ancora non è detto che finisce quando Gesù muore in croce e il centurione può dire: ecco, questo è il figlio di Dio. E il centurione è un pagano, come questi greci. Quindi vedete che c'è una connessione. Il centurione pagano, il centurione dei soldati che hanno crocifisso Gesù, lui che dice: questo è davvero il figlio di Dio. È uno di questi, non è uno di questi greci qui, ma comunque uno di questo popolo extra, dei pagani, che arriva alla fede prima di chiunque altro. C'è arrivato prima solo il ladrone, ma il ladrone era ebreo, e invece questo è il primo dei pagani. Lo glorificherò ancora. Ecco, dicevo, questo ancora può significare che Dio continuerà a glorificarlo anche in seguito, attraverso la vita della Chiesa. La vita della Chiesa, la vita dei credenti, anche in quella vita che sono il corpo di Cristo che continua a essere presente nel mondo, continua la glorificazione di Dio, del Padre. Con il sacrificio dei martiri, con il martirio quotidiano di tutti i credenti. La folla che era presente aveva udito, quindi questa voce è stata sentita da tutti, diceva che era stato un tuono. Si vede che non erano pronti a sentir parlare da un megafono che viene dall'alto, la voce, non erano attenti. È un tuono, un qualcosa come quando Dio parlava con Mosè sul monte, il popolo sentiva tuoni, solo Mosè sentiva le parole. Altri dicevano, un angelo ha parlato a lui, lui ha bisogno di sentire un angelo. E allora Gesù, che sente queste interpretazioni, risponde, o meglio, rivela, questa voce non è venuta per me. Io non ho bisogno di sentirla, questa parola, ma per voi. Voi avete bisogno di queste parole. L'ho glorificato e ancora lo glorificherò. Sono parole che evidenziano l'unità di Gesù col Padre. Sono una cosa sola. Sono loro che hanno bisogno di saperlo. E qui, per voi, che vuol dire questo voi? Tutti gli ebrei e anche i greci che c'erano lì, oltre ai discepoli. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Perché il giudizio di questo mondo? Perché quando muore Gesù, tutti vedono, attirerò tutti a me. Tutti vedono che è lui il Salvatore, che è lui che porta l'amore di Dio sulla terra. E quindi il principe di questo mondo deve squagliarsela con la coda tra le gambe, se ha la coda, se ha le gambe. Il principe di questo mondo sarà gettato fuori quando arriva la pienezza dell'amore, quando arriva Gesù in pienezza con la sua divinità. Il principe di questo mondo non ha più posto. E questo è interessante per quelli che cercano l'esorcista. Cerca Gesù. Quando hai Gesù in pienezza, con la sua croce, con la sua pienezza d'amore, allora non ha posto il suo nemico. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Gesù prevede già questo e ce lo dice. Quando sarò sulla croce, tutti mi guarderanno. E come vi ho detto già nell'omelia, si compie quello che aveva detto a Nicodemo, che sarà in alto come il serpente di bronzo o di rame, che sarà innalzato perché lo vedano e guariscano. Così quando sarò innalzato, tutti mi guardano e guariscono. Da che cosa? Dal peccato, ovviamente. Noi abbiamo bisogno di questa guarigione, perché il serpente antico ci ha morsi tutti e siamo a rischio continuamente, perché il peccato continua a portare frutto finché il nostro sguardo non si fissa su di lui, e col nostro sguardo anche il nostro cuore. Col nostro cuore, tutta la nostra mente, tutto il nostro essere. Attirerò tutti a me. Questa è una profezia. Non è ancora avvenuto. Avverrà quando sarò innalzato da terra. Quando sarò messo tra cielo e terra. Ma noi sappiamo cosa intende sulla croce. Difatti, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. diceva questo, cos'è quel questo? Sarò innalzato da terra. Questa è la morte con cui deve morire, essere innalzato da terra. E attirerò tutti a me, è la conseguenza, allora tutti guardano. Perché voi vedete, quando ci fosse una esecuzione capitale sulla piazza, da noi non esiste più. Qui da noi dal 1800 Tondi non esiste più. Le ultime esecuzioni capitali qui ci sono state nel 1800. Tutta la gente correva a vedere, che vedere uno che viene ucciso, tutti corrono, una gran curiosità, chissà perché. Io starei a casa o andrei a pregare, ma così gli uomini sono fatti. Tutti corrono a vedere i crocifissi al Calvario e lo mettevano in un posto dove lo vedevano tutti quelli che passavano, che entravano in città. Quindi attirerò tutti a me, mi guarderanno e la curiosità diventerà compassione, diventerà amore, diventerà conversione. E allora si compirà quella parola che Gesù aveva detto all'inizio: convertitevi. Per arrivare alla conversione è necessario questo momento. Sarò innalzato da terra. Sia lodato Gesù Cristo.